Bene, ed eccoci in diretta, come già annunciato, con lo spazio quindicinale di Radio Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e a tutti.
Come dicevamo poco fa, oggi volevamo parlare sostanzialmente di Etiopia e Congo, due paesi che in questi giorni abbiamo visto, come dire, saltare agli onori della cronaca per alcuni processi, tra virgolette, dico io, di pace. Bene, iniziamo con l'Etiopia, forse, insomma, quella
sì,
che...
Sì, sì, iniziamo con l'Etiopia perché, diciamo, l'Etiopia c'è questa una guerra portata avanti da Ahmed contro il Tigray dal novembre 2020 e si è arrivati alla sigla di un accordo che è un primo passo per una ricomposizione di questo conflitto, e naturalmente qui siglato a Pretoria e subito, insomma, ci sono state delle risposte positive, ma l'accordo ha un po' di chiaro scuri. Innanzitutto è un accordo che è abbastanza conforme agli obiettivi del primo ministro etiope Abiy Ahmed, che aveva lanciato quella che lui definiva un'operazione di mantenimento dell'ordine contro il partito al potere nella regione del Tigray, il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. Queste guerre spesso e volentieri vengono denominate in maniera come dire un po' asettica, ma in realtà sono vere e proprie guerre di aggressione. E questo accordo in pratica di fatto fa sì che si sia firmato con il TPLF e non con il governo del Tigray che era emerso dalle elezioni contestate da Addis Abeba del 2020. E quindi il governo federale aveva richiesto la completa resa del TPLF. Questo in parte non è avvenuto, però sicuramente questo accordo è stato definito da alcuni tigrini della diaspora come un accordo che ha dei termini umilianti e che lascia aperti delle situazioni, come dire, non ben definite, soprattutto per esempio sul ruolo dell'Eritrea, che è stata co-belligerante, e sul ruolo anche di alcune delle forze irregolari che hanno partecipato a questo conflitto. Sicuramente una cosa da evidenziare è l'elemento umanitario di questo accordo, perché apre la via alla fine di quello che veramente è stato un momento non solamente tragico per la popolazione del Tigray a causa delle privazioni, della guerra, della fame. Si parla di veramente quasi un milione di vittime in questa guerra. Secondo alcune delle ricerche pubblicate da università, alcuni studiosi universitari belgi, questa cifra comprende quasi il 10% della popolazione del Tigray, che ha circa 6 milioni di abitanti. Diciamo che sotto i colpi della fame, della pressione militare, i dirigenti del Tigray hanno dovuto fare delle concessioni notevoli. Il loro calcolo sembra essere stato quello di mettere sul piatto della bilancia veramente la sopravvivenza della popolazione del Tigray, che sembrava essere in gioco. Oltretutto, oltre alle vittime, più di un milione di persone sono state profughe, perché sono scappate dalla ripresa dei combattimenti che c'era stata ad agosto, e questo poi gli ha impedito anche di fare il raccolto. Quindi, insomma, a questa, alla fuga si associa anche la fame, e peraltro non c'è l'accesso ai servizi minimi essenziali, e parliamo degli ospedali, parliamo anche le banche sono chiuse, quindi non hanno più gli ufficiali pubblici, i tigrini non hanno neanche più gli stipendi, E c'è una mancanza di medicamento di base, come l'insulina, come gli antibiotici, e quindi è una situazione veramente drammatica. Questo accordo per il momento su questo pone un punto, diciamo che forse può essere il momento in cui si ferma questa devastazione. Però i punti di attenzione e di dubbi riguardano innanzitutto il ruolo dell'Eritrea, perché l'Eritrea per esempio è stata molto importante nell'offensiva militare che ha rotto la linea di difesa del Tigray, ed è stata un'operazione congiunta con l'esercito etiope, e l'Eritrea non è menzionata in questo accordo. E quindi si può anche, se non per un articolo che parla di una disposizione per mettere fine alla collusione con tutte le forze esterne ostili all'una e all'altra parte. Questo vuol dire che il presidente eritreo Isaias Afewerki potrebbe anche sentirsi, come dire, con le mani libere, perché non è coinvolto in questo accordo, e di proseguire la guerra contro il TPLF, che è l'acerrimo nemico degli eritrei, anche se poi lettura che danno di questi articoli, di questo accordo, alcune fonti nordamericane legate al governo americano, per esempio, è quello invece che questo accordo richiede il ritiro delle forze eritree, non solo delle forze eritree, ma anche delle forze speciali Amara e Afar e delle milizie che sono presenti in Tigray. Ma questa è una interpretazione, bisognerà vedere se poi effettivamente verrà seguita o meno. L'accordo è un trionfo, diciamo così, per la strategia diplomatica dell'Etiopia, che cercava di mantenere lontana la comunità internazionale. Esiste un meccanismo di sorveglianza di questi accordi, di verifica e di rispetto, che comprendono soprattutto l'Unione Africana, il presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, che era il capo della Commissione dell'Unione Africana, e Moussa Faki. Il problema è che questi due personaggi non possono essere gli unici garanti, perché in questo caso il presidente dell'Unione Africana, quindi si è parlato di una soluzione africana per un problema africano, ma in realtà ci sono state anche le pressioni degli Stati Uniti. Però di fatto, per esempio, le Nazioni Unite non sono coinvolte in questo accordo, e quindi bisognerà vedere se questi meccanismi di sorveglianza e di verifica possono funzionare, o se invece tutto sarà demandato alla buona volontà delle parti. Poi si prevede questo l'accordo che il governo etiope metta in campo una politica nazionale globale di giustizia transizionale, nel senso che ci sono state delle violazioni evidenti dei diritti umani, ci sono stati stupri di massa, forme di pulizia etnica, uccisioni nei confronti dei civili da parte sia dell'una che dell'altra parte. Però qui non si parla effettivamente della possibilità concreta di perseguire queste atrocità e di mettere in piedi un tribunale che possa avere qualunque forma, e quindi anche questo, diciamo, è un punto interrogativo su quello che può succedere. Obasanjo, l'ex presidente nigeriano, parla di una prima tappa, le prospettive di pace, la fine delle atrocità e della fame nel Tigray e la stabilizzazione dell'Etiopia dipendono soprattutto dalla buona fede del governo federale, e quindi bisognerà vedere se effettivamente poi anche il processo di disarmo che è previsto da parte dell'esercito del TPLF avverrà, o se invece consegneranno solamente dei ferri vecchi e non le armi che hanno a disposizione. Le reazioni della diaspora tigrina, dicevamo, sono state molto negative. Questo potrebbe far pensare che alcuni comandanti tigrini possano sentirsi non vincolati da questo accordo e poter continuare, per esempio, la guerriglia, considerando queste condizioni di pace umilianti. Gli etiopi si aspettano anche che questi metodi siano applicati rispetto anche a altri problemi che riguardano, per esempio, l'insurrezione nella regione dell'Oromia. È un problema importante, perché in questa regione la situazione umanitaria è sempre è disastrosa da questo punto di vista. Peraltro si aggiunge anche il problema della siccità, e soprattutto nella zona dell'Oromia meridionale. La siccità è la crisi umanitaria. Qui si parla circa di 740.000 rifugiati interni nella Romia occidentale e nelle aree di confine con lo stato della Mara, e continuano i combattimenti nel sud dell'Oromia, questa volta fra gruppi armati che hanno di fatto coinvolto quasi 3,5 milioni di persone. Quindi queste violenze peraltro impediscono la distribuzione di aiuti umanitari, e anche gli stessi operatori umanitari sono stati coinvolti in questi scontri, sono state colpite per esempio scuole, ospedali, e l'Oromo Liberation Army ha spesso parlato di portare avanti operazioni militari contro le forze federali, anche coinvolgendo dei civili. Quindi,
scusa, comunque questa non era, loro non erano all'interno, non stanno dentro questo accordo di, diciamo, di pace. Oh sì. Pronto? Mi senti?
Penso ampio. Non c'è un coinvolgimento vero e proprio.
Infatti, queste, quello dicevo.
Sono milizie, l'Oromo Liberation Front, le milizie Amara, che sono protagoniste di questi scontri, però.
Diciamo sono ulteriori fronti aperti oltre quelli del Tigray.
Certo.
Perché poi sostenevano la battaglia del Tigray, però direttamente non sono stati coinvolti dentro questi accordi, chiamiamoli, di ritiro.
Come d'altra parte anche dell'Eritrea. Cioè,
infatti.
L'esercito federale etiope sarà responsabile della difesa dei confini, del fatto che non ci debbano essere elementi esterni all'Etiopia.
Si parla di potenze straniere, però non si dice chi.
Non si dice chi, ecco, appunto. C'è questa ambiguità di fondo. Di sicuro questa è, come dire, un po' per certi versi una vittoria di Ahmed, perché ha ottenuto un po' quello che voleva, però ha anche dimostrato che un comportamento come il suo, cioè un assedio, l'attacco militare, l'uso della forza, paga per certi versi. E anche questo, in quel contesto, non è proprio un esempio molto brillante. Insomma, è un accordo che è un primo passo, ecco, senza dubbio. Soprattutto deve essere un accordo che, al di là delle parole, perché poi se leggi il testo ci sono veramente vengono enunciati dei principi, ma sono solamente dei principi. È un accordo che va in qualche maniera poi riempito di contenuti, di comportamenti. Uno degli aspetti interessanti è che il mediatore è stato uno dei mediatori più attivi, Uhuru Kenyatta, l'ex presidente del Kenya, che ha facilitato i colloqui di pace. Lui si era già incontrato con Ahmed, aveva un po', come dire, conquistato la sua fiducia, ma lui stesso poi in una conferenza stampa ha detto che il diavolo si nasconde nei dettagli. Lui crede che le parti ce la faranno con il nostro sostegno, però appunto bisogna vedere se effettivamente poi questo avverrà. Bisogna dire che c'era stato già un fallimento di una tregua ad agosto, che non era stata rispettata. Comunque è per certi versi un passo avanti. Bisognerà costruirla questo accordo, bisognerà vedere se effettivamente la situazione, insomma, tornerà, non dico la normalità, ma con degli equilibri diversi. Soprattutto questa guerra aveva portato veramente a una situazione pericolosissima da un punto di vista sia della distruzione dell'entità tigrina, ma al contempo anche dell'unità dello Stato federale etiope.
Sì, infatti diciamo che gli ostacoli davanti sono tanti, soprattutto perché, insomma, come dire, ricordavi te, una delle precondizioni è il disarmo e il ritiro, insomma, delle milizie regionali e delle non nominate, potrei sintetizzare così, truppe eritree, disarmo che dovrebbe avvenire secondo questi accordi entro il 15 dicembre, no?
Sì, dovrebbe avvenire, ci girano insomma dei video in cui si vedono appunto dei soldati che consegnano le armi, però è chiaro che insomma bisognerà vedere se effettivamente si arriverà a questo. Il discorso poi riguardo l'Etiopia, che ci sono tutta una serie di interessi, di situazioni come dire, che si sovrappongono, interessi geopolitici di alcune potenze straniere, c'è un'ideologia che persegue Ahmed, che è un'ideologia che conduce a una centralizzazione dello Stato, c'è d'altra parte i tigrini che hanno governato per tanti anni l'Etiopia e che non vogliono mollare certe situazioni di guadagno che hanno ottenuto, quindi c'è un contesto che va ricomposto, ecco, questo è solamente un primo passo in realtà.
Bene, c'è un altro paese invece, insomma, di cui volevamo parlare con te oggi, che si avvicinano anche lì degli accordi, se non erro verso la prossima settimana. Parliamo del Congo, parliamo anche un paese che noi, diciamo, in qualche modo abbiamo conosciuto nell'ultimo periodo per la morte dell'ambasciatore Attanasio. Però insomma con te volevamo anche, se non erro, insomma, dire qualcosa in più rispetto a quella, ne abbiamo anche su questo più volte parlato, dei conflitti soprattutto nell'area del Nord Kivu, però insomma volevamo aggiungere delle cose in più rispetto a questi altri percorsi.
In pratica la situazione di tensione che dura da un bel po' di tempo si è ulteriormente accelerata. Adesso ci saranno, come dicevi, dei colloqui di pace che dovrebbero cominciare il 21 novembre a Nairobi, colloqui di cui non si sa effettivamente quale sarà la durata, questi colloqui, l'annuncio di questi colloqui avviene proprio subito dopo i nuovi combattimenti che hanno opposto neanche domenica scorsa l'esercito congolese al movimento M23 a una ventina di chilometri a nord di Goma, e il gruppo ribelle peraltro ha anche accusato l'esercito congolese di aver bombardato in maniera barbara delle zone densamente popolate, sono morti 15 civili e si parla anche di 2 bambini. La diplomazia africana si è messa in moto perché ci sono iniziative diplomatiche che partono dal presidente angolano João Lourenço, che è a capo della conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi, che è quella, la regione che è sempre stata oggetto insomma di scontri, soprattutto a causa dell'apposizionamento strategico e delle immense risorse che lì sono contenute. E si è mosso anche Uro Kenyatta, che è arrivato a Kinshasa, e quindi bisognerà vedere se questo attivismo porterà a qualcosa, perché diciamo che questi combattimenti sono ripresi già da tempo e gli abitanti della zona del Rutshuru sono stati, nel Nord Kivu, sono stati coinvolti da questi combattimenti perché la situazione è ripresa dal momento in cui il movimento M23, che è un movimento sostanzialmente legato ai congolesi di origine ruandese, che si è nuovamente ripreso le attività. Il movimento M23 diciamo così nasce dal Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo, che era un movimento che fra il 2006 e il 2009, anzi un gruppo armato che era riuscito a scacciare l'esercito congolese da molte zone della provincia del Nord Kivu, aveva anche, addirittura era arrivato anche a impossessarsi di Goma, che è una città di 1 milione di abitanti. Poi il 23 marzo del 2009, sotto l'egida internazionale, il governo congolese e questo movimento avevano firmato un accordo che prevedeva il ritorno dei rifugiati congolesi che vivevano nei paesi vicini e la protezione dei congolesi di origine ruandesi. Poi invece questo accordo è saltato e il movimento ha ripreso la lotta armata chiamandosi appunto Movimento M23 perché reclamano l'applicazione di questi accordi del 23 marzo del 2009. E questi combattimenti hanno coinvolto rifugiati ruandesi e ugandesi e poi sotto la pressione dell'ONU il governo congolese ha firmato un accordo che c'è stato un momento di tranquillità, ma poi negli ultimi anni il M23 ha ripreso questo spazio e andando addirittura quasi ad arrivare a una ventina di chilometri dalla città di Goma. E questo movimento rappresenta sostanzialmente i cosiddetti Banyamulenge, cioè i Kinyarwanda, che sarebbero dei congolesi che sono arrivati nella zona del Nord Kivu già dalla fine dell'Ottocento, poi nel 1960 con l'indipendenza del paese sono diventati congolesi. Mobutu li aveva addirittura naturalizzati, però questo aveva provocato tutta una serie di tensioni in quella zona finché poi nell'81 questa misura era contestata, è stata levata e le tensioni hanno portato a una discriminazione e all'esclusione di questi gruppi che provengono da Ruanda. Però poi questa situazione nel Ruanda con lo scontro tra i Tutsi e gli Hutu ha riportato in quelle regioni del Congo queste tensioni etniche, perché tanti Tutsi sono scappati nel 59 quando c'è stata la rivoluzione ruandese, molti civili ruandesi che hanno partecipato al genocidio del 94 sono fuggiti anche loro in Congo e hanno formato una organizzazione militare che si chiama FDLR che combatte contro il Ruanda, e il Ruanda accusa il Congo di sostenerla. Quindi c'è un incrocio insomma di situazioni estremamente complicate e di scontro. Però qual è il sostrato di tutto questo? Poi il caso di dirlo, il sostrato sono le enormi ricchezze minerarie, perché il Congo è uno dei paesi più ricchi del mondo per quanto riguarda il sottosuolo, e da tempo si denunciano traffici illegali delle risorse del Congo verso i paesi vicini, appunto il Ruanda e anche l'Uganda, perché anche l'Uganda adesso è intervenuto militarmente, sta intervenendo militarmente anche il Kenya in questa situazione. Quindi si sta creando quello che erano i prodromi di una guerra interafricana, come avvenne negli anni 90 con la prima guerra mondiale africana sostanzialmente. E quindi l'obiettivo è il controllo di queste risorse, perché per esempio il Ruanda è un'esportatrice detta di minerali, ma il Ruanda è un paese piccolo, questi minerali li prende sottraendoli al Congo. Il Congo sembra un enorme catino, diciamo così, di ricchezze da cui tutti prendono. Lo Stato congolese è uno Stato estremamente debole, Kinshasa si trova a 2000 chilometri di distanza, la zona del Kivu è grande quasi quanto l'Europa, e quindi è chiaro che non c'è un controllo da questo punto di vista da parte di Kinshasa. E il rischio reale è che poi se i ruandesi a questo punto entrano militarmente, questi arrivano direttamente fino a Kinshasa, come fece Kabila con suo AFDL quando buttò giù Mobutu e partì proprio da queste regioni. Quindi si hanno notizie per esempio dell'oro che viene sfruttato nell'est della Repubblica Democratica del Congo, che è raffinato in Ruanda, quindi una situazione di sfruttamento e di saccheggio di queste risorse praticamente incontrollata. Poi non solo queste risorse non è che finiscono solamente in Ruanda o in Uganda, ma finiscono anche alle grandi multinazionali, perché questo che fa? Crea una situazione per cui proliferano i gruppi armati che hanno sostanzialmente degli obiettivi che non sono politici, ma in realtà semplicemente di utilizzo e sfruttamento di queste risorse. Attraverso il filtro di questi gruppi armati, di questi Lord Warriors che controllano il territorio e le risorse, queste risorse importantissime, come per esempio il coltan, per dirne uno, lo stagno, il tungsteno, che provengono peraltro da miniere illegali controllate dai gruppi armati che si finanziano in questo modo, questi minerali arrivano anche alle grandi multinazionali della tecnologia che sono basate negli Stati Uniti, per esempio, che sono, sarebbero in teoria costrette a dichiarare da dove prendono questi, queste risorse, da una legge che è stata fatta nel 2010, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, ma che di fatto poi non è assolutamente rispettata. E quindi è una situazione praticamente quasi incontrollabile per certi versi. Il problema è che c'è un incrocio di interessi sia militari che strategici, che soprattutto di risorse. Anche gli ugandesi sono entrati nella Repubblica Democratica del Congo perché stanno combattendo contro un altro gruppo che si chiamano le Forze Democratiche Alleate, l'ADF, che è un gruppo ribelle islamista che ha fatto anche degli attentati a Kampala. L'esercito ugandese è entrato con il consenso di Kinshasa, del governo di Kinshasa, e questo chiaramente ha creato tutta una serie di malumori, insomma, anche perché l'esercito ugandese non è la prima volta che entra in Congo, e quando c'è entrato nel 99 e nel 2000, insomma, si è macchiato di vessazioni nei confronti della popolazione. Addirittura ci fu uno scontro armato nel 2000 fra le forze armate ugandesi e quelle ruandesi per il sostegno a fazioni diverse di un gruppo ribelle che si chiamava RSD, che ha visto uno scontro per il controllo di una città, che ha visto la morte di più di 1000 persone, civili soprattutto. Quindi, insomma, c'è un ricordo veramente brutto della presenza dei soldati ugandesi nell'area, e non è piaciuto affatto. Adesso anche il Kenya sta entrando nel Congo, perché il Parlamento keniano ha approvato il dispiegamento di 1000 soldati in questa zona, e questa è una missione sostanzialmente in cui i soldati keniani dovrebbero operare nelle aree conquistate proprio dai ribelli dell'M23 a fine ottobre, e peraltro è una missione che costerà al Kenya 37 milioni di euro solo per 6 mesi, e quindi c'è anche lì all'interno del Kenya ci sono state molte discussioni e soprattutto, insomma, dubbi sul fatto che le truppe keniane siano entrate in una regione dove già è presente uno stato di guerra molto forte. Quindi è una situazione estremamente delicata quella adesso del nord del Congo, del Kivu, che rischia veramente di essere deflagrante.
Certo. No, infatti a questo mi viene solo da aggiungere, perché insomma è stato pubblicato proprio ieri, se non erro, da un'ONG tedesca, giusto per parlare di Africa. Tu parlavi appunto dell'estrattivismo, di alcuni materiali importanti per la tecnologia, ma c'è anche un po' una rincorsa all'espansione anche del fossile in Africa, no? E in questo rapporto di queste ONG tedesca, Larger World, non so se si pronuncia proprio così, World, tedesco non lo conosco, insieme a tutta una serie di coalizioni appunto contro le estrazioni fossili, cioè questo rapporto di Recommon, che hanno partecipato anche loro, no? Per denunciare chi finanzia l'espansione dell'industria fossile in Africa, come dire, tra le 200 società che vengono denunciate spiccano sia per investimenti l'Unicredit e l'Intesa San Paolo, banche italiane, insomma. Quindi per far capire,
sono progetti che sicuramente vanno diretti all'espansione del fossile.
E una delle aree appunto è proprio quella, anche quella della Repubblica del Congo, poi ce ne sono altre, però insomma, leggendo questo breve articolo che parlava, poi magari si potrebbe approfondire, parlava proprio di alcune aree della Repubblica del Congo, quindi si sommano, come dire, le potenzialità di un conflitto, di un'esplosione.
Sì, poi questa è l'altra faccia, diciamo così, già forse ne abbiamo parlato qualche altra volta, della transizione verde, diciamo così, perché la transizione verde si fonda sostanzialmente su certi minerali, certe materie prime, certe terre rare che sono presenti in alcuni luoghi specifici. materiali che servono appunto per la tecnologia, per i microchip, che servono anche per le batterie delle auto elettriche, che però poi provengono invece da queste regioni dove c'è questo sfruttamento, dove peraltro lo Stato nazionale non ha nessun tipo di ritorno dal punto di vista di royalty e di tassazione. Sono ricchezze che non hanno nessun impatto con la vita quotidiana, con il miglioramento della vita quotidiana delle persone che abitano lì, ma questa situazione noi la vediamo molto dispiegata, diciamo così, in maniera evidente, soprattutto in Africa e soprattutto in questa regione, perché questa è una delle regioni più ricche di materie prime in assoluto, perché quando si parla del Congo, a parte le solite cose del cuore di tenebra, si parla di uno scandalo geologico, nel senso che il Congo è in un luogo dove c'è un sottosuolo ricchissimo. Il problema è che appunto è un paese potenzialmente ricco, dove invece le elite, che sono delle elite cleptocrate, delle elite che sono la fotografia dei poteri neocoloniali, cioè delle elite al servizio degli interessi dei grandi gruppi multinazionali, e soprattutto poi che utilizzano la violenza brutale di questi gruppi, di gruppi armati, insomma si arricchiscono, come avvenne peraltro per anni con Mobutu, si arricchiscono e non c'è nessun tipo di circolazione per la popolazione povera, che peraltro trova l'unica possibilità di emancipazione proprio nel partecipare, per i giovani, nel far parte di queste bande armate, cioè attraverso i Kalashnikov in quelle zone. I giovani senza prospettive hanno una possibilità anche per certi versi di visibilità.
Sì, no, comunque di, come dire, costruirsi un proprio reddito, un proprio lavoro, no?
Sì,
vabbè,
certo.
Un po' quello che, insomma, avviene purtroppo anche in alcune aree del nostro paese.
Sì, per certi versi sì, lì è su una scala gigantesca.
Certo. Bene, io penso che, insomma, quindi l'attenzione l'abbiamo alzata su questi due paesi in cui si sono aperti dei tavoli di trattative, così, di accordi, che, insomma, mettendone in luce un po' anche tutte le criticità, magari ci torneremo, come magari potrebbe essere interessante tornare appunto su questa mai fermata, però questa ripresa ormai in grande stile di saccheggio delle risorse africane.
Sì, ci sono in campo dei progetti veramente mastodontici che vanno a colpire degli equilibri anche ecologici molto importanti.
Scusate, è caduta. Non so per quale motivo è caduta la linea, come ben potete ascoltare. Un po' di musica e poi proveremo a tornare in onda. Bene, come dicevamo, purtroppo è caduta la linea, ogni tanto oggi qualche problemino tecnico. Bene, vabbè, eravamo arrivati comunque
a una conclusione.
A una conclusione, dai. Insomma, che è ripresa la terminata, però insomma siamo. Attenzione anche all'Africa, a quello che potrebbe succedere in questo breve prossimo futuro rispetto alle molte tensioni che potrebbero esplodere, come dicevamo.
Sì, e poi è un continente che comincia ad avere sempre più rilevanza nel contesto internazionale, ormai come va seguito e va raccontato.
Bene, io ti ringrazio anche.
Figurati.
Oggi e ci sentiamo tra 15 giorni. Grazie.
Ok, ciao a tutti e a tutti. Ciao.
Give up my life, my heart, my own.